E vogliamo soprattutto ancora guardare a quello che Dio sta facendo nelle nostre vite. Quello che questa mattina sentivo è un poco, se volete, una continuazione di quei due culti sulla correzione. Abbiamo parlato della correzione che Dio stesso esprime nei nostri confronti. Abbiamo detto che Dio si serve delle circostanze, si serve del suo spirito, c'ha questo desiderio forte di amore per ognuno di noi, e abbiamo detto che Dio si serve anche delle persone per correggere altre persone. Tant'è vero che spesso, purtroppo, non soltanto ci sono le persone che dicono neanche Dio mi corregge, ma poi ci sono quelle che dicono solo Dio mi può correggere. E anche se è meglio della prima affermazione, neanche Dio mi può correggere o mi deve correggere perché io voglio andare dove mi porta il cuore, senza ricordare che il nostro cuore è insanabilmente maligno, il nostro istinto libidico ci porta a una dimensione di morte. E quindi ci sono quelli che non accettano però la correzione degli uomini e evidentemente questo ritarda notevolmente un processo di crescita. È come le persone che non vanno a scuola, non accettano di avere corretti i loro errori, magari poi si riescono a creare una cultura, però non è lo stesso che frequentare un corso dove qualcuno ti dà delle dritte, ti dice così non va, è meglio così, dovresti fare questo, quell'altro. Evidentemente anche nella logica umana scopriamo che essere disponibili ad essere corretti è qualcosa che ci aiuta ad andare avanti. E oggi vorremmo un attimo sottolineare qual è l'opera più profonda di correzione che Dio vuole fare nella tua vita, nella mia vita. Intanto vogliamo riprendere quel concetto partendo da un verso nel profeta Osea, lo abbiamo già citato, ma lo riprendiamo un attimo, in cui Osea 11, verso 3, dice così: io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia. Ecco, quindi questa capacità che Dio ci ha di discepolare, di guidare, di insegnarci a camminare, ma non a camminare in un senso generico, ma a camminare verso qualcosa di costruttivo, perché a camminare lo impariamo in qualche modo a prescindere da Dio, e tante volte però le nostre strade sono dritte verso l'inferno, sono dritte verso la distruzione o degli altri o la nostra. Le nostre strade, all'uomo sembrano dritti tutti i suoi sentieri, ma non è così. E quando vogliamo capire è fondamentale camminare, è importante camminare verso una direzione. Ecco, oggi purtroppo c'è un'altra logica, ci sono quelli che camminano direttamente verso la distruzione, ci sono quelli che camminano verso la distruzione propria degli altri, ma ci sono quelli che camminano senza avere nessuna direzione, apparentemente, cioè girano. E credo che la maggioranza delle persone vivano in questa dimensione dove tirano a campare, tirano a camminare, come a dire camminiamo, dice dove andiamo, non ha importanza, poi si vede dove arriviamo. Però intanto poi, se non c'è una direzione, se non c'è un obiettivo, tu ti ritroverai anno dopo anno allo stesso percorso, alla stessa tappa e a un certo punto, quando saranno passati un sacco di anni, dirai mamma mia, ho camminato una vita e sono rimasto sempre allo stesso posto. Anzi, sono andato indietro, anzi, sono crollati tutti gli equilibri, non ho una direzione. E allora già è importante questa mattina riconoscere che Dio sta cercando di insegnarti a camminare in una direzione positiva, in una direzione costruttiva, e la cosa migliore è che tu possa accogliere questa lezione costante che Dio ti dà direttamente attraverso gli altri, sorreggendoti per le braccia, quando cadi ti dà una spinta, ti rialza, ma continua questo versetto, essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. E questo è drammatico, abbiamo sottolineato nei culti precedenti, cioè il fatto che questa attenzione, questa cura particolare che Dio ha per le nostre vite non viene riconosciuta. Non ci accorgiamo del suo desiderio forte di amore che vuole la nostra correzione. Negli ultimi tempi, evidentemente ogni tanto un po' maturo anche io, no? Quindi, quando prima vedevo delle cose assurde, delle cose strane, cioè era prima come il sentimento della rabbia, dell'amarezza che in qualche modo mi colpiva, ecco, nel vedere le cose storte da una parte, ma soprattutto nel vedere alcune persone distruggersi, distruggere. Ma mano a mano che ci avviciniamo al cuore di Dio, è come se quando vediamo una persona che percorre una strada sbagliata, cominciassimo a sentire un pianto. Ed è quello che mi sta cominciando a succedere. Appena vedo qualche cosa che fa male, e non fa male a me, ma che fa male alla persona che sta praticando quell'atteggiamento, che sia la critica, che sia il giudizio, che sia la fuga, che sia qualunque tipo di distorsione del progetto di Dio, è come se sentissi dentro il pianto di Dio, come Gesù che piangeva su Gerusalemme e diceva: quante volte io ho cercato di raccogliervi come una chioccia fa con i propri pulcini e voi non l'avete voluto. Questo senso dell'amore forte e potente di Dio che vuole cambiarci perché vuole il nostro meglio, e tante volte noi resistiamo. E vorrei che noi potessimo scoprire che Dio non sta lì, e attraverso quello che Gesù ha fatto non sta lì ad accusarci, non sta lì a condannarci. Ha potuto mettere tutto quello che ci avrebbe allontanato da Lui su Gesù. Ma Dio sta lì a piangere tante volte. Perché? Perché chi ama fortemente desidera il bene dell'altro. E Dio ti ama così fortemente questa mattina che non si rassegna al tuo fallimento. Tante volte nella tua vita dirai: va bene, ma così a me sta bene, che poi non è la verità. Ma Dio continuerà ad amarti e dire: ma io ti voglio guarire, io voglio cambiare quella tua attitudine, io voglio sanare quella ferita che tu stai curando in una maniera sbagliata. Io sto cercando di guarirti. Speriamo che tu lo riconosca. Questa mattina Dio dice alla vita di ognuno di noi: speriamo che tu riconosca i miei segnali, quelli che ti mando direttamente, quello che ti mando attraverso gli altri. E andiamo al centro di questa opera profonda di guarigione che Dio sta cercando di attuare nella nostra vita. E questa opera, se la vogliamo sintetizzare in due parole, possiamo dire che è la potenza, la scoperta della potenza dell'amore di Dio. Questa è la guarigione più profonda. Proprio in antitesi invece con la potenza della paura generata dall'azione del male. E questa mattina rifletteremo un attimo su come la Scrittura ci dice che il potere del diavolo nella mia vita, nella tua vita, è esercitato attraverso la paura, attraverso quella sensazione che ognuno di noi può provare e che poi si applica a tante aree della propria vita, ma quella è l'azione più forte, più dominante che il diavolo riesce a esercitare su ogni essere umano. Ma Dio sta lavorando, come qualche volta abbiamo sottolineato, perché tu possa essere sensibile al suo amore e possa cominciare a vivere spinto dall'amore e non dalla paura. Leggiamo un brano in Romani capitolo 8 verso 12, Così dunque, fratelli, Paolo ancora esorta i suoi fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E qui c'è una solita questione, cioè sul fatto che Dio ci continua a dire che vivere semplicemente umanamente, perché carnalmente significa umanamente, in realtà chiaramente a tutti ci porta poi alla vecchiaia e quindi alla morte fisica, ma vivere soltanto umanamente significa non costruire vita vera, non costruire pace vera, non costruire gioia vera, non costruire qualcosa che durerà al di là del tempo. Ecco perché l'esortazione continua che lo Spirito Santo ci dà è quella di vivere nella consapevolezza del progetto di Dio. Ricordate l'esortazione forte di Paolo, non siate ripieni di vino, ma dello Spirito Santo. Occupatevi di essere ripieni dello Spirito Santo, perché il vino o qualunque altra droga, qualunque altra cosa umana porta a corruzione, porta a qualcosa che non vi porterà da nessuna parte. Ma lo Spirito Santo vi porterà a costruire qualcosa di bello, di vero, di giusto. E guardate cosa dice al verso 15, e ancora lì comprendiamo la differenza tra l'essere schiavi e l'essere figli. La Scrittura dice: voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, di servitù, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. E qui c'è già una grande e importante definizione che lo Spirito Santo questa mattina vuole fare nella tua vita. Anche se tante volte tu stesso o altri ti hanno presentato un'immagine di un Dio che domina semplicemente, di un Dio che esige, di un Dio che quasi chiede di mietere dove non ha seminato, di un Dio che ti impone la sua legge, in realtà, se siamo ancora in questa dimensione, viviamo in uno spirito di schiavitù, come a dire, se non ci fosse Dio, potrei essere libero. E tante persone ancora vivono questo concetto. Siccome c'è Dio, non sono libero. Quindi vivono nella paura, perché non sono entrati nella paternità, non sono entrati nella comprensione che attraverso l'opera di Cristo noi siamo entrati nella famiglia di Dio. Dio è tuo padre e ti ama quando sbagli, e ti ama quando ti sbatti la testa al muro, e ti ama quando cadi, ti ama, ti ama, ti ama, e come abbiamo detto in questi due culti, sta cercando di correggerti perché ti ama, ma non ricorre al sistema della paura. Certo, tante volte qualche padre o anche qualche madre, probabilmente per ottenere dei risultati educativi, ha minacciato: ti ammazzo se non fai questo. Altri invece dicono: mi fai morire se fai questo. Non lo so quale dei due è più efficace. Forse per qualcuno il senso di colpa di fare morire il proprio genitore ha un'azione più forte. O forse la paura. Ma ancora una volta, tutta la nostra educazione, tutto il sistema in cui viviamo è stato strutturato sulla paura. Paura di quello che dicono gli altri, paura di quello che pensa la signora Ciccina del piano di sotto. Paura, paura, paura. La paura è un motivo dominante nella nostra vita e in qualche modo la paura, come ancora lo scrittore alla lettera agli ebrei ci rivelerà, è quel sistema attraverso il quale il demonio ci tiene schiavi. Leggiamolo questa parte, che sarà il verso centrale di questa breve riflessione. Ebrei 2, capitolo 2, verso 14. Poiché dunque i figli hanno in comunione carne e sangue, egli, sta parlando di Gesù, pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. E qui vediamo una realtà che oggi semplicemente così illumineremo un pochino, che il potere più grande delle forze delle tenebre non è chissà che cosa, ma agisce sulla paura profonda che c'è in ognuno di noi della precarietà, di quello che finisce, di quello che muore, cioè del fatto che noi continuamente siamo attaccati a cose che da un momento all'altro possono finire. E attraverso la paura che abbiamo di perdere queste cose, il potere del male è forte. Potremmo fare 100.000 esempi, ma comprendiamo che tutti i sistemi di difesa, tutte le assicurazioni, tutto quello che nasce e costruisce alcune cose, nasce dalla paura. Paura dei ladri, paura degli incendi, paura dei cataclismi, paura... E chiaramente poi ci sono assicurazioni per tutti i tipi di paure, assicurazione sulla morte, su tutto. La paura profonda ci condiziona e viviamo sempre cercando di difenderci. La paura di rimanere soli, la paura che nessuno ci ami, la paura di non realizzare niente di buono, paura. Se andate a vedere nella vostra vita, potrete cogliere la componente paura come una forza che vi sta logorando, che vi sta lavorando, ma che non è quello che vi porterà alla scoperta dell'amore. E questa mattina, così come lo scrittore agli Ebrei ci vuole sottolineare, dobbiamo comprendere che questa schiavitù che abbiamo ereditata attraverso Adamo, cioè essere tenuti schiavi per tutta la nostra vita. Poi possono cambiare i tipi di paure, dico, quando sei bambino potrebbe essere paura di essere abbandonato dalla mamma, del papà, e ci sono sindrome di abbandono che persone possono vivere perché realmente sono state rifiutate fin dalla vita prenatale. Poi quando cresci possono essere paure diverse, paura di prendere botte da qualche bullo intorno a te. E poi cresci, arrivi all'adolescenza, paura di non trovare una ragazza, un ragazzo, paura di che nessuno ti voglia bene, nessuno ti guardi. E poi continui, paura di non avere i connotati, non avere il look che vorresti. E poi ancora paura, questa paura ti accompagna tutta la vita e ti fa realmente un effetto condizionante estremo che Dio sa che agisce nella tua vita e che Dio ha sconfitto attraverso la morte di Cristo. E stiamo attenti, non ha sconfitto con una sorta di chistanesimo, come tante volte diciamo, che nel nome di Gesù cambia tutte le cose che ti fanno paura, perché tante volte noi potremmo essere indotti a pensare che la paura viene scacciata semplicemente da un sistema in cui nel nome di Gesù elimini tutte le cose che ti fanno paura. No, ma nel nome di Gesù scopri quella dimensione dell'amore perfetto, dell'amore potente, dell'amore che Dio ha e che è stabile. Quindi è come se la tua paura di quello che può finire, piano piano diventa fede in quello che non finirà mai. E questo è un processo, sta avvenendo nella tua vita. E tante volte tu non lo capisci, tu cerchi di salvarti o di salvare le cose, ma chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Per paura cerchi di aggrapparti a destra e a sinistra, ma alla fine, se non approdi al vero amore, la paura sarà un sistema che continuerà a distruggerti. E proprio quello che temi ti avverrà. Hai avuto un sacco di paura di restare da sola? Sei rimasta sola. Hai avuto un sacco di paura di altre cose, si sono realizzate. La paura è uno strumento tremendo col quale ci dobbiamo confrontare e che è maneggiato da qualcuno che vuole tenerci schiavi, che vuole farci vedere che non esiste una alternativa vera, che non esiste una soluzione reale alla precarietà umana, che non esiste una vera forza che è basata sull'amore. E allora anche noi suggestionati, anche se ci opponiamo, tante volte sembra strano, ma noi ci opponiamo a delle cose che avvengono su grande scala, ma in realtà poi le riproduciamo su piccola scala. Perché quello che avviene su grandi scale è motivato dalla paura e quindi il dominio, il controllo. Noi lo viviamo nel piccolo, per le nostre paure cerchiamo di dominare, di controllare, cerchiamo di difenderci dalla nostra paura e alla fine nel tentativo di difenderci dalla nostra paura rimaniamo ancora più schiavi. Ma se il figliuolo vi ha fatto liberi, sarete veramente liberi. E questa mattina la parola di Dio vuole raggiungere i nostri cuori per darci una speranza vera di poter essere liberati da quelle paure con le quali siamo tenuti schiavi, siamo controllati, che sia paura del domani. E ce n'è ragione, perché veramente stiamo guardando l'Italia e non si capisce più niente, stiamo guardando quello che sta succedendo al Parlamento e non si capisce più niente, ma ci sono 10.000 cose che potremmo guardare ancora di più. Potremmo andare a guardare l'inquinamento atmosferico, potremmo andare a guardare un sacco di cose che sono lì a incombere sulla nostra vita e dovremmo vivere veramente rintanati, richiusi. E infatti io mi chiedo tante volte com'è che siamo così incoscienti da non accorgerci di queste realtà che minacciano continuamente la nostra vita. Ma tutto questo è un sistema che abbiamo bisogno di vincere scoprendo chi ci ha liberato dalla schiavitù della paura. Che non significa che non abbiamo più paura, ma che significa che la nostra paura, anziché elaborare delle difese, anziché cercare di difendersi, come spesso per esempio avviene nelle modalità poi delle malattie psichiche, ossessive, compulsive, panico, eccetera, nel tentativo di difenderci entriamo in una soluzione peggiore. Ma in realtà la cosa bella che questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo, che Dio comprende la tua paura, comprende che sei succube, che sei schiavo di tutte quelle cose che l'hanno generata, ma ti dice: tu non puoi vivere dipendendo dalla tua paura e ancora di più cercando di superarla con delle difese umane, carnali. Forse qualcuno sta facendo lo struzzo per paura, ha messo la testa sotto e mentre che sta con la testa sotto intanto viene mangiato abbondantemente da tutti gli animali e poi quando tirerà fuori la testa non troverà più il corpo. La paura è qualcosa con cui ci confrontiamo. E anche se il sistema in cui viviamo cerca delle distrazioni, cerca, e noi tante volte ci lasciamo trasportare da qualunque sistema che in qualche modo ci distrae dalla paura che abbiamo, forse dalla paura che domani ci verrà un infarto, forse dalla paura che la persona che amiamo tanto possa venire a mancare, forse dalla paura. La paura ha un effetto condizionante estremo, un dominio estremo del male. Nella tua vita, nella mia vita, Dio sta lavorando, perché Lui ha vinto. Qua dice che la Scrittura, che attraverso quello che Lui ha fatto, ha potuto liberare tutti quelli che per la paura del precario, del mortale, del corruttibile, della morte. La morte un poco, se volete, simboleggia tutto quello che è fine, perché noi diciamo possiamo fare qualunque cosa alla fine moriamo. Ma morte ha a che fare con fine di qualcosa, ha a che fare con una situazione che finisce. E quindi qualunque cosa che tu valorizzi nella tua vita può morire. Ci hai fatto per caso? Il tuo amore per la persona che hai scelto 50 anni fa, no? 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'è qualcuno che è sposino. L'amore può finire e tu vivi la paura. La salute può finire. I soldi, quelli sono già finiti. Noi ormai viviamo di debiti. La paura sta esercitando un dominio così forte, così condizionante. E poi se hai avuto dei traumi particolari, ancora di più, la paura, il trauma, la violenza che hai subito ti sta bloccando, ti sta impedendo di andare verso il progetto di Dio. Riconosciamo quest'arma totale che il diavolo sta usando nella nostra vita, ma non stiamo lì a lamentarci della paura, di avere paura, eccetera, eccetera, non stiamo lì a commiserarci, non stiamo a dire, oh mamma mia, ho scoperto di essere pauroso. Io quando ero bambino ero estremamente pauroso. Poi, attraverso la potenza della mia mente e la meditazione trascendentale, mi sono sentito un Dio. Poi invece ho dovuto scoprire che la paura era rimasta là. E se non avessi avuto una terapia di amore, di amore, di amore di Dio, ancora vivrei continuamente nella paura. Paura di non realizzare, paura, paura. Sapete quanto la potenza della paura condiziona anche i ministeri? Anche i pastori hanno paura. Quanto la paura può determinare veramente dei comportamenti che non sono quelli che Dio vuole? Perché vorrei vedere, secondo voi, quando avete paura fate scelte giuste? Difficile. Quella più semplice è la fuga, quando è possibile. Ma se non è possibile, la paura è come se potessimo dire è un messaggio subliminale del male che vuole determinare altro male nella nostra vita. E allora lì possiamo prenderci in giro, possiamo fare finta di niente, ma intanto la paura ci condiziona, ci minaccia. Come possiamo realmente entrare in crisi profonda perché abbiamo paura? E allora lì ce la prendiamo con noi stessi. Com'è che ho così paura, così, perché? Beh, sono un assurdo, sono inutile, non riesco. Come possiamo invece, prima timidamente e poi con una fiducia crescente, dire: Signore, meno male che mi hai lanciato il salvagente del tuo amore. Questo amore che mi ha amato, questo amore che ha desiderato portarmi al mondo, questo amore che ha messo dentro di me una vita che non può finire più. Alleluia! Abbiamo bisogno di cominciare a scoprire quella parte dove il diavolo non può avere effetto. Perché? Perché è già un territorio che è stato conquistato da Dio, cioè l'eternità di gioia, pace, amore, cioè la nuova creatura in noi, cioè quest'opera meravigliosa che Dio ha fatto in noi. E quindi anche se la paura ha smantellato tutta la tua vita, anche se i test della vita ti hanno portato a una crisi enorme dove ti senti veramente nel panico, nella disperazione, Dio ti sta dicendo: ora viene il bello. Perché? Perché? Perché ora puoi cominciare a scoprire il vero amore. Ora puoi cominciare a dare valore a quello che non finisce mai e prendere in una maniera meno drammatica quello che finisce. Il tuo corpo sta finendo, anche il mio. in un'ottica eterna stai finendo, è come un vapore, fum, è finito. Certo, noi siamo abituati a vivere nella dimensione spazio-temporale e ci sembra che il tempo non passa mai, ma non è vero. Ora io sto vedendo che ho una sensazione di accelerazione del tempo, già siamo a fine ottobre, a fine settembre, già io sono ancora andato più avanti, già è finito pure questo anno e già viene un altro, e viene un altro, e viene un altro. Immaginate, già abbiamo accelerato questo, ma nei confronti dell'eternità Dio sta lavorando perché il dominio della paura venga sostituito dalla potenza del suo amore. Questo amore rassicurante, questo amore che dice tranquillo. Dice, ma come tranquillo? Tranquillo! Prendi fiducia da quello che non può cadere, prendi fiducia da quello che non può deteriorarsi, prendi fiducia dalle cose reali, vere. C'è un brano nella scrittura che dice che il nostro uomo esterno si va disfacendo di giorno in giorno, ma il nostro uomo interno sta crescendo. E come sta crescendo? Perché abbiamo lo sguardo rivolto non alle cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono. Qualcuno che non ha mai avuto una rivelazione dice, ma se non si vede che cosa devo... Perché quelle che si vedono sono solo per un tempo. E il diavolo sta operando fortemente nella tua vita, facendoti concentrare sulle cose che sono solo per un tempo. Quindi tu vivi con l'ansia continua di perdere, perdi, riperdi, riperdi, riperdi. Poi sembra che ti rassegna la perdita, mentre Dio sta cercando di rivolgere il tuo sguardo. Ci alziamo in piedi. Dio sta cercando di rivolgere il tuo sguardo verso le cose stabili. Cos'è stabile nella tua vita? Conto in banca? Chi ce l'ha? Cos'è stabile? Cos'è stabile nella tua vita? Quello che gli altri dicono di te? In un momento sembra che tutti ti dicono, oh, sei un Dio, e poi cancellato pure da Facebook. Cos'è stabile nella tua vita? Il sentimento? Mamma mia, che variazioni! Meno male che abbiamo fatto un patto, tante volte un impegno di fede in un percorso di coppia, perché non certo per le coppie giovani, quelle insomma se non si amano ora. Ma i test saranno forti, la paura continuerà a cercare di bombardarti e non potrai opporre la tua umanità dicendo ma io sono più forte della paura. No, umanamente tu sei schiavo della paura, come io sono schiavo della paura, ma Dio ci ha lanciato il suo amore e ancora questo amore sta operando. Dio ce l'ha messo persino dentro, non dice semplicemente che ci ama e poi ci porterà con sé. Dio ci ha messo già l'eternità dentro, Dio ci ha messo già le realtà che non finiscono dentro e vuole che cominciamo a vivere prima di queste realtà, che cerchiamo prima questo regno di Dio. E poi le altre cose saranno meno capaci di spiazzarci, di danneggiarci, di distruggerci. E potremo accettare così, con serenità, il nostro invecchiamento. Possiamo accettare che non tutti la pensano come noi. Possiamo accettare le persone diverse. Perché? Perché stiamo prendendo forza dalle cose eterne che Dio ha messo in noi. È il potere del male che fino ad ora ha fatto bello e cattivo tempo, verrà sostituito da una fiducia nell'amore, da una fiducia che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio, dalla fiducia che niente e nessuno ti potrà separare dall'amore di Dio. Questa fiducia Dio la sta coltivando e vuole veramente che tu ti lasci correggere, e anziché continuare a reagire alla paura con altri metodi, con altre soluzioni, con altre difese umane che non ti servono, attaccandoti ancora di più a quelle cose che hai paura di perdere, e mentre ti ci attacchi di più, ancora di più soffri. Dio ti dice: guarda quello che ho fatto in te, figlio mio, figlia mia. Guarda, guarda com'è attraverso quello che ho fatto. C'è una liberazione grande per te, che dal timore, che dalla paura della morte, dalla paura della fine, dalla paura di essere lasciato solo, dalla paura di non farcela, dalla paura, 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 sei stato tenuto schiavo per tutta la tua vita. Alza il tuo sguardo, Dio ti dice questa mattina, e non con una falsa sicurezza, ma solamente credendo nel mio amore, perché il mio amore perfetto può cacciare la tua paura perfetta. Il mio amore. Non cercare di vincere in altre maniere. Tante volte per paura che una persona ci lasci, la opprimiamo e la facciamo scappare. Paura. Azioni che nascono dalla paura. Un abisso chiama un altro abisso. Una paura chiama un'altra paura. Chiama un panico e poi chiama la disperazione. E poi chiama: non c'ho più chi chiamare, perché sono arrivato a capolinea. Ma l'amore chiama amore, e questa mattina l'amore chiama amore nella tua vita, ed è importante che tu rispondi. L'amore non ti si impone, ma si propone. Ecco perché hai bisogno di accoglierlo questa mattina e di dire: Signore, io voglio credere al tuo amore. Io l'ho ricevuto, ma voglio credere che il tuo amore può soddisfare tutti i miei bisogni primari. Le altre cose poi so che le avrò, le troverò, ma non lasciare che la paura possa prendere il sopravvento, perché il diavolo è dietro questa paura, il distruttore, colui che viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Ma tu sei venuto per darci vita in abbondanza. Io scelgo la vita. Preghiamo ora assieme e scegliamo la vita di Cristo. Signore, questa mattina ti dobbiamo confessare che senza rendercene conto siamo stati dominati da questa paura, che tu hai sempre cercato di esorcizzare fin dalla vita che hai condotto nella prima parte. Quando i tuoi discepoli avevano paura, tu dicevi sempre: non temete. Anzi, persino li hai rimproverati in certi momenti perché non avevano fede, non avevano fiducia, non avevano capito che quello che tu eri, quello che tu proponevi, era al di là del tempo, dello spazio, delle circostanze. E anche noi tante volte non abbiamo più capito che la tua provvidenza non è quello che ci circonda, ma è quello che ci hai donato, è quello che è dentro di noi, e ci siamo lasciati condizionare dalla paura. Abbiamo cercato soluzioni umane, ma alla fine abbiamo avuto sempre più paura. Grazie, perché questa mattina il tuo amore si rivela ad ognuno dei miei fratelli e le mie sorelle, e ci incoraggia e ci guarisce e ci dà quella pace, quella serenità di chi non ha più bisogno di essere costretto dalla paura. Sì, forse la paura potrà coglierci in certi momenti, ma subito ci opporremo, più che con la fede, ma con la fiducia nel tuo amore. Non una fede che cambia qualunque cosa intorno a noi per non avere paura, ma una fede che ci fa scoprire che quello che hai messo in noi non potrà mai più essere distrutto. Grazie, Padre, perché la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata e vogliamo gustarla, vogliamo credere in questo amore che non finirà mai e cominciare a viverlo, cominciare a farlo diventare una motivazione, una spinta, una dolce costrizione, costretti dal tuo amore, più non più dalla paura, costretti dal tuo amore, nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica. Ricordate, la schiavitù è stata distrutta, quindi la paura è un sistema che sul credente dovrebbe piano piano finire. Perché? Perché l'amore è stato sparso nel tuo cuore attraverso lo Spirito. Di al tuo fratello, alla tua sorella, non c'è bisogno che tu hai più paura, perché l'amore è stato sparso nella tua vita.